dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò ad insegnare nella sinagoga e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: «D'onde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi insegnando». Parola del Signore. Non mi soffermo nella premessa che accenna il Vangelo dei fratelli e delle sorelle di Gesù. Se voi leggete l'episodio della crocifissione di Gesù Cristo, si narra che ai piedi della croce c'era sua madre Maria, la sorella di sua madre Maria Cheofè, Maria Maddalena. Sorella di sua madre Maria Cheofè. La Madonna non aveva sorelle, ma chi era Maria Cheofè? Era la moglie del fratello di San Giuseppe. In quei tempi gli intimi della famiglia, cugini, eccetera, si chiamavano fratelli e sorelle. Affrontiamo invece il problema cercando di collocarlo nella situazione ambientale e di tempo nella quale avviene. Il Signore, voi lo ricorderete, aveva ricevuto l'investitura di consacrazione di Messia davanti a tutti dallo Spirito Santo. Già nato per opera di Spirito Santo, è consacrato davanti a tutto Israele come il Messia, il Salvatore del genere umano. Poi Gesù fa un tratto di tempo del silenzio nella preghiera, ricorderete le tentazioni di Cristo, poi comincia la predicazione, va a finire a Gerusalemme, parla, opera miracoli, e a Gerusalemme in tempo di grandi feste c'erano molti che venivano precisamente dalla Galilea e c'erano anche dei nazaretani. Questi uomini, queste donne che avevano visto Gesù che cresceva e andava tutti i sabati alla sinagoga e non parlava, ascoltava umile, partecipava alle preghiere, non dava nessuna manifestazione particolare di dottrina, stava in silenzio, viveva la vita ordinaria. Tanta vita ordinaria che lo conoscevano più per il falegname e colui che si intendeva anche di lavori in ferro che per un predicatore. Invece a Gerusalemme si manifesta totalmente, è il Messia. Quando ritorna a Nazareth, pensate all'aspettativa della gente. Si vede tornare in casa Gesù, tutti sanno e sono informati dei miracoli compiuti a Gerusalemme, e che cosa desidera sta gente? Sta gente è presa dalla curiosità di ascoltare Gesù e soprattutto in fondo da ricevere qualche beneficio dal Signore in maniera che ognuno si sentisse accontentato. Perché? Ma perché se ha fatto tanti benefici a Gerusalemme, tanto più ne dovrebbe fare qui, nella sua patria, in Nazaret. Gesù arriva, al sabato va là al posto della spiegazione della legge, comincia a parlare e tutti quanti sono incantati della sua sapienza. In altri Vangeli si dice: ma come fa costui a conoscere tante cose che non ha imparato a leggere e scrivere. E il Signore leggere e scrivere l'aveva imparato in modo diverso dagli altri. Come fa? Tutti ammirati. Poi, in questa ammirazione, aspettano che Gesù compia miracoli, e invece il Signore si direbbe le prende di petto. Voi vi aspettate grandi cose da me. E sapeva benissimo che nel cuore di questa gente qui non c'era un particolare amore verso Gesù Cristo. C'era piuttosto il desiderio di essere beneficati ognuno secondo la sua misura di desiderio. E Gesù dice: badate che non c'è profeta in patria. Un profeta che torna in patria sua è mal accettato, è perseguitato. E arriva a tal punto che mentre ci sono delle povere creature lì che sono andate portate dalla gente per ricevere la grazia della guarigione, bene, costoro nella malattia sono umiliati. Coloro che sono malati non hanno in testa dei pensieri di superbia, non si sentono forti davanti a tutti, in maniera da permettersi di valutare, giudicare e squalificare la gente, ma d'avanzo a pensare il proprio male. Chi è molto malato non si interessa più degli altri, ha bisogno che gli altri li usino pietà. Davanti a questa povera gente Gesù col suo cuore sente il bisogno di accontentarli e li guarisce imponendo loro le mani. E poi cosa succede? Siccome la presa di punta, gli animi sono talmente esacerbati che neghi loro quel che si aspettavano da Gesù, che con violenza si alzano, inveiscono contro di lui, lo portano fuori di brutto dalla sinagoga, lo trascinano fin su del paese dove c'è un dirupo e vogliono ammazzarlo. Guardate come è cambiato l'anima di questa gente. E l'evangelista nota che a un certo punto Gesù se ne andò. Usò il miracolo soltanto per difendere l'integrità della sua vita, perché non era ancora giunta la sua ora. Pensate. Allora, quale riflessione dobbiamo fare? Perché questa gente accoglie così malamente Gesù Cristo? Avete subito notato che la gente pensa a Gesù di prima e non può accettare che colui che era come tutti gli altri a un certo momento presuma di mettersi superiore agli altri, parlare agli altri, far miracoli, essere qualcuno molto diverso da loro. E qui entra in campo la gelosia e l'invidia. Amici miei, ce la portiamo tutti dentro la gelosia e l'invidia. E molti sbagli che si fanno nel mondo è proprio per gelosia ed invidia. E molti cuori che si raffreddano è proprio perché sono presi dalla gelosia dell'invidia. E allora torna giusta la parola del Vangelo. Gesù non poté fare nessun miracolo per tutta quella gente. Ma Signore, puoi o non puoi? Gesù Cristo ha l'onnipotenza. Il miracolo può farlo benissimo perché è Dio. Non può far miracoli perché questa gente non è in condizione di poter ricevere le grazie d'amore di Cristo. Non è in condizione di poterle ricevere. Perché se Gesù Cristo facesse miracoli per quella gente, col cuore così per traverso, senza amore, pieno di invidia e di gelosia, i miracoli di Gesù Cristo condurrebbero soltanto ste persone verso il peggio, non verso il meglio. La gelosia, in che cosa consiste la gelosia? Consiste nel negare agli altri il diritto di libertà, per cui non vorremmo prendere nelle nostre mani tutti i diritti e fare in maniera che la gente avesse il meno possibile. Ecco la gelosia. Quindi neghiamo agli altri i diritti che vogliamo per noi. Gli esempi classici, voi papà e mamma lo vedete nei bambini. Quando un bambino viene al mondo e arriva a 2, 3, 4 anni, è vero o non è vero? che quando ci arriva un fratellino, una sorellina, cominciate a fare i conti. Qui se diamo troppe carezze, troppe baci, lo prendiamo troppo in braccio, l'altro si offende. Perché si offende? Perché fino adesso ha avuto tutto lui, tutto lui. È difficile, capite, quando la torta deve farsi in altre parti e non prendere tutto tu. La gelosia può venire benissimo nel fatto che io tolgo via i diritti di libertà e direi quasi di vita perché me la approprio e rendo gli avi gli altri schiavi. Questo succede molto in certe famiglie. Addirittura la suocera sulla nuora, la madre sulla figlia o sul figlio, per cui si pretende che la vita del figlio, la vita della figlia giri di continuo notte e giorno a servire le voglie di quella persona che molte volte può essere anche toccata nella mente. Se voi andate in fabbrica, andate dappertutto, quanta gelosia e quanta invidia. Davanti si mette la maschera, ma dietro puoi trovare persino i cosiddetti amici disposti a pugnalarti. Perché? Perché non ti concedono uno spazio di libertà per conto tuo. Voi mi direte, ma non ci può essere anche una gelosia naturale, accettabile, che quindi Dio non rifiuta? Sì, la gelosia dell'amore, per cui non pretendi di togliere via i diritti degli altri, ma pretendi che gli altri non tolgono via i diritti tuoi quando i diritti suoi sono ben chiari davanti a Dio, davanti agli uomini. Si parla del matrimonio. Capisci che una donna innamorata del marito è gelosa, il marito innamorato veramente della moglie è gelosa, ma quella gelosia vuol dire l'appartenenza di mio marito a me non la posso condividere con nessuno, non posso dare uno spazio di libertà, uno spazio in cui un individuo si introduce nella mia famiglia e indebitamente porta via quel che non gli appartiene, la gelosia. L'invidia invece è anche velenosa, ma succede in genere con la gelosia. Tutto il male degli altri mi fa godere, il bene degli altri mi fa soffrire. Ah. E quando uno è dominato da questo sentimento, state attenti che partono subito le frecciate, partono i giudizi caustici, partono quelle che sono le interpretazioni cattive, piene di cattiveria, e lì vengono fuori anche le calunnie, cioè io ce l'ho talmente con quella persona perché non mi è simpatica, perché è più su di me, più intelligente di me, più bella di me, fa bella figura meglio di me, che io sono disposta a dire tutto il male possibile di quella persona e se il bene c'è lo dimentico. Amici miei, tanto o poco, non possiamo essere tentati di gelosia e di invidia? Cosa comporta questo? Comporta lo svuotamento dell'amore verso il prossimo, comporta che Dio si ferma alle porte del nostro cuore e dentro non ci entra. Non ci entra. Perché Dio è la verità e vuole cose vere, le cose giuste, ma Dio è l'amore. Tutto quello che chiedi per te, ricordati di rispettarlo negli altri. E tutto l'amore che desideri per te, abbilo per gli altri. Allora Dio sarà propenso a fare le grazie e i miracoli e non succederà quel che è capitato a Gesù. Non poté far miracoli perché quella gente nel proprio cuore non aveva l'amor di Dio. Vorrei chiudere con questo pensiero, non dimenticatelo. Gesù, dopo questo esempio, se n'è andato in giro per la Palestina, ma la Madonna Nazareth c'è rimasta. Sarà stata anche lei in sinagoga, la Madonna? Avrà assistito a questo battibecco? Avrà visto quegli uomini portar via di forza il suo Gesù per ammazzarlo? Avrà pianto? Il giorno dopo e tutti gli altri giorni, quando usciva per Nazareth e si incontrava in quelle facce di uomini e lei sapeva cosa pensavano di Gesù e che disprezzo avessero maturato contro Gesù Cristo, quella donna si poteva pensare in paradiso? Non dobbiamo, care donne, pensare che se voi qualche volta piangete perché avete qualcuno che vi ha voluto male, che ha detto male di voi, che è stato geloso, che è stato invidioso, non dobbiate guardare i pianti della Madonna che ha pagato ben più di noi. Chiediamo a lei la consolazione, ma la grande consolazione mia e vostra è sempre questo: avere il cuore, la coscienza in pace con Gesù Cristo, perché dentro di te non accetti l'odio, vuoi sempre l'amore. Sia lodato Gesù Cristo.